Benvenuto in questa nuova puntata dello Sliding Doors Podcast.
Ciao a tutti amici!
Oggi vi parleremo di un argomento interessante, secondo noi, che è quello della natura maligna, come tema principalmente. E io nello specifico vi parlerò di tre argomenti legati alla figura di Lars von Trier, invece Pasquale, tu?
Io invece sono talmente autoreferenziale che andrò a parlare della mia tesi di laurea, la tesi che...
Incredibile.
Non ve lo sareste mai aspettato e sì, purtroppo vi parlerò di un personaggio letterario che molto spesso viene considerato un depressone, ma che in realtà, almeno per me, non era così. E quindi vi parlerò di Leopardi e di una concezione ecologista di Leopardi. Io partirei dicendo che lo scrittore e giornalista Adriano Sofri, non so se conosci...
No, io no.
È uno scrittore e giornalista che in un articolo intitolato Sempre Verde mi fu, pubblicato il 12 luglio dell'87 sulla rivista Panorama, ha sostenuto questa nuova interpretazione di Giacomo Leopardi, definendolo padre degli ecologisti e mettendo in evidenza quanto sia urgente, oggi ancor più di allora, mettere in secondo piano le lotte tra gli uomini per concentrarsi su quella che è invece la vera emergenza, ovvero la minaccia ecologica, che mette in serio pericolo la sopravvivenza del nostro pianeta. Grazie allo Zibaldone di pensieri, il vero e proprio diario personale di Leopardi,
sì.
Sì, è un diario lungo, un mattone pieno di...
Ma anche una di quelle opere che all'estero più ci rappresentano, anche se dobbiamo rappresentare la filosofia italiana per come magari vorremmo infiocchettarla, rappresentarla all'estero, lo Zibaldone sicuramente è un grande esempio di questa poetica, di questa filosofia.
Certo, all'estero pizza, spaghetti, Berlusconi e Zibaldone di pensieri.
Cioè,
quando andate all'estero, quella è la prima cosa che vi dicono. Comunque, grazie a questo Zibaldone, che è appunto il diario di Leopardi, noi scopriamo che per molti anni il poeta ha riflettuto sulla stesura di una lettera a un giovane del XX secolo, che però non fu mai scritta, ma che avrebbe dovuto rivolgere a un ragazzo del lontano futuro, magari poteva essere anche uno di noi, esatto, da cui sperava di poter essere compreso, diversamente da quanto avessero fatto in realtà i suoi contemporanei. In realtà noi possiamo provare a immaginare che il contenuto di questa lettera sia giunto ugualmente a destinazione, grazie a quello che può essere definito il suo testamento filosofico e poetico, ovvero la ginestra o il fiore del deserto. Questa è la mia poesia preferita, io vi consiglio caldamente di leggerla. È un po' lunga, perché è composta da 7 strofe, ma contiene delle straordinarie verità sulla vita di tutti noi e sono sicuro che vi lascerà a bocca aperta se non la conoscete. Ovviamente io non la leggerò qui in questo momento, perché non abbiamo tutto questo tempo.
Siamo un podcast di analisi.
Sì, di analisi, quindi magari mettete pausa, andatela a leggere e poi... No, vabbè, però posso comunque dirvi che Leopardi apre la scena di questa poesia descrivendo le pendici del Vesuvio, il vulcano che nel 79 d.C., come tutti sappiamo, eruttò, seminando distruzione e morte, dove un tempo sorgevano ville, giardini, città fiorenti come Pompei ed Ercolano.
Facendo un casino incredibile e beccando la gente che si stava facendo i fatti propri in momenti anche non proprio opportuni.
Tra l'altro, io vorrei sempre ricordare l'episodio, la vicenda di Plinio il Vecchio, che era al largo appunto delle coste della Campania e si avvicinò apposta per osservare da vicino il fenomeno, si avvicinò con la sua barca e niente, morì. Poteva stare dove sta. No, vabbè. Comunque, tornando alla poesia, nel paesaggio desolato e arido svetta questa ginestra, che è una pianta arbustiva perenne con lunghi fusti verdi molto resistenti lungo i quali crescono questi fiori di un giallo vivo. Il poeta descrive allora questa pianta come l'unico elemento che addolcisce col suo profumo il paesaggio circostante. Un'immagine significativa è quella che accomuna il piccolo frutto che cade in autunno dall'albero e devasta le abitazioni sottostanti delle formiche. Questa immagine non ha nulla di diverso dall'eruzione del Vesuvio che seppellisce le città di Ercolano e di Pompei. Con questo paragone Leopardi riflette sulla potenza distruttrice della natura, che nella sua indifferenza verso le vicende terrene non si preoccupa minimamente né dell'uomo né delle formiche. Il poeta quindi vuole sottolineare l'aspetto meccanicistico della natura, che porta avanti l'esistenza in questo processo ciclico di nascita, sviluppo e morte, senza che sia previsto necessariamente un disegno benevolo, volto a rendere felice l'uomo o il singolo animale. La vita dell'uomo può essere paragonata alla ginestra, che può scomparire da un momento all'altro. E anche questo umile fiore, afferma Leopardi, verrà presto sopraffatto dalla potenza crudele della lava in eruzione. Tuttavia, a differenza dell'uomo, il fiore accetta con umiltà il suo destino tragico, senza viltà da un lato, né folle superbia dall'altro, semplicemente sopportando con dignità il male che gli fu dato in sorte. E in questa situazione, allora, qual è l'unica forma di progresso possibile per l'uomo? Leopardi propone la formazione di una social catena, una confederazione degli uomini che, pur nell'infelicità, comunque si sostengono reciprocamente per lottare contro il vero nemico, cioè la natura, che è la madre di parto e di voler matrigna. A questo punto è necessario citare un passo dei pensieri, in cui Leopardi critica la classe dei politici contemporanei. Quindi era un 5 stelle qualunque che appunto era lì a fare comizi. I politici, fa culo. Vabbè, comunque, Leopardi dice: diceva un filosofo francese del secolo passato, i politici antichi parlavano sempre di costumi e di virtù, i moderni non parlano d'altro che di commercio e di moneta. La bassezza dell'animo, la freddezza, l'egoismo, l'avarizia. Sembra una di quelle liste di Salvini, l'egoismo, l'avarizia. Immaginate mentre fa così con le dita. Fa uno.
Comunque è vero, se non parliamo almeno una volta a episodio di certi personaggi, ragazzi, non ce la facciamo.
Sì, 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 non andremo avanti senza Salvini. Dobbiamo a lui il successo di questo podcast. Comunque, vabbè, dicevo, la freddezza, l'egoismo, l'avarizia, la falsità e la perfidia mercantile. Tutte le qualità e le passioni più depravatrici e più indegne dell'uomo incivilito si moltiplicano senza fine, ma le virtù si aspettano. Questa riflessione leopardiana mi ha ricordato per certi versi le critiche che al giorno d'oggi vengono giustamente mosse in tutto il mondo dagli attivisti nei confronti di un establishment troppo impegnato in questioni economiche e commerciali che, seppur fondamentali da un lato per garantire il funzionamento della società, spesso tendono a relegare in secondo piano la gestione di una crisi, quella ambientale, troppo a lungo sottovalutata. La convinzione errata che spinge i politici molto spesso a rimandare scelte anche drastiche è quella di avere ancora tanto tempo per risolvere i problemi. Ma come affermava Leopardi, se l'avarizia, l'egoismo e la perfidia mercantile hanno continuato per troppo tempo a dominare le nostre vite, allora forse è questa l'epoca in cui tutti noi siamo chiamati a reagire per dar vita a una nuova social catena, fino a includere ciascun uomo in una sorta di abbracciamento fraterno, nella consapevolezza di essere di fronte ad una crisi irreversibile. Occorre dunque aiutarsi a vicenda, perché solo ponendo fine ai dolori che procuriamo a noi stessi, noi possiamo mitigare quelli che la natura ci affligge. Ciò che è certo è che Leopardi comunque aveva già lanciato i primi segnali d'allarme, quindi Greta Thunberg non ha fatto nulla, cioè era già Leopardi, era... comunque no, la natura, che è una matrigna indifferente, può diventare fatale per l'uomo se quest'ultimo non la rispetta. Dopo quasi 200 anni dalla stesura della ginestra, il formidabile monte sterminator Vesevo, cioè il Vesuvio appunto, rappresenta ancora una seria minaccia, se pensate, per una buona parte della popolazione campana. Il tema della pericolosità del Vesuvio emerge di tanto in tanto in occasione di specifici episodi, uno sciame sismico, una ripresa dell'attività dei campi flegrei, una scoperta di nuove tracce della tragedia di 2000 anni fa. Per il resto, invece, la questione dei rischi connessi al Vesuvio rimane riposta nel cassetto. Il fenomeno dell'abusivismo in Campania è visibile in modo ancor più evidente che mai sulle pendici del vulcano, in quella che è definita la zona rossa. Adesso parlare di zona rossa in questo periodo proprio, vabbè. Però la vita di migliaia di persone che abusivamente hanno le loro case sulle pendici del Vesuvio è chiaramente a rischio, e questo è sotto gli occhi di tutti. E in caso di eruzione, ora non vogliamo chiaramente tirare i piedi a nessuno, però comunque con ogni probabilità per molti di loro non ci sarebbe nulla da fare. Poi c'è tutta la questione appunto dei piani di fuga eventualmente da tenere sotto controllo, però le conseguenze di una tale eventualità non riguardano solo gli abusivi, perché essere interessata, come dimostrano anche gli eventi del passato, sarebbe tutta l'area metropolitana di Napoli, nella quale vivono circa 700.000 persone. All'interno della zona rossa, tra l'altro, sorge proprio la Villa delle Ginestre, guardate un po' il destino, dove il poeta ha trascorso i suoi ultimi anni, innalzando quest'inno alla pianta nata e cresciuta su quelle pendici non per voler, ma per fortuna.
Ti commuovi, Pasquale?
Sì, io quando parlo di Leopardi proprio non posso farne a meno. Comunque, è il caso, se ci pensiamo, a stabilire il luogo di nascita di una pianta, di un vegetale, quindi della ginestra, così come di tutte le altre piante. L'uomo, invece, ha facoltà di scelta, ma continua comunque a porre la propria dimora in luoghi in cui la natura è più minacciosa che mai. È testardo l'uomo. Nel momento in cui l'uomo decide di stabilire la propria residenza in ambienti così pericolosi, dovrebbe preoccuparsi allora di realizzare delle strutture che siano in grado di sostenere la massima portata degli eventi. Quella del Vesuvio, se ci pensate, è solo una delle tante potenziali catastrofe italiane, in un paese che già vive quotidianamente a contatto col rischio idrogeologico. Ogni anno ci rendiamo conto di come in inverno alluvioni e... Poiché tutti noi conosciamo i rischi legati al vulcano partenopeo, sarebbe importante prevenire oggi quello che poi per la portata dell'evento sarebbe impossibile curare domani, per non trovarci ancora una volta a cercare dei colpevoli sopra le macerie di una tragedia annunciata.
Anche perché se esce pietra lavica da dentro la terra e brucia tutto, non è colpa nostra, però insomma sarebbe bene starci un pochino lontani forse. Cioè,
sì, e infatti sembra che la storia non riesca mai a farci arrivare i suoi insegnamenti. Anzi, forse sarebbe più giusto dire che siamo noi uomini a non volerli cogliere questi insegnamenti, ecco. Però... in tutta questa situazione, ecco, Leopardi viene anche citato da un altro grande autore del secondo Novecento, ovvero Andrea Zanzotto, conosci?
No, io non so niente.
Però, vabbè, Zanzotto era questo autore che appunto scrisse questo breve poemetto, Filò, scritto nel 76, in dialetto friulano, e tra i vari temi dedica anche alcuni versi ai gravi terremoti che nel maggio e poi nel settembre di quell'anno avevano colpito il Friuli, la sua terra, provocando circa un migliaio di morti. La natura qui è rappresentata proprio come nel leopardiano dialogo della natura e di un islandese, quel dialogo molto bello e molto famoso, nel quale la matrigna indifferente è rappresentata proprio come questa grande, come dire, figura rocciosa che svetta davanti all'islandese. La matrigna indifferente prende la parola e dice: «Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ho l'intenzione a tutt'altro che alla felicità degli uomini o all'infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo, io non me ne avveggo, e anche se mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei». Quindi la natura frianzona l'uomo in una maniera terribile, proprio la natura non si interessa affatto.
Che altro io vi ho creati.
Esatto. Comunque, Zanzotto quindi riprende in un certo senso le idee di Leopardi, e nel suo testo friulano evidenzia l'importanza dell'unione degli uomini per difendersi dalla natura, ma innanzitutto nel rispetto delle sue stesse leggi profonde. Zanzotto menziona anche la strage del Bayonne, non so se hai mai sentito parlare di questo evento drammatico.
Che riguarda un lago che venne...
Esattamente.
Sì, ok, questo sì.
Sì, la sera del 9 ottobre del 63 si verificò appunto questa caduta di una frana dal pendio del monte Toc nelle acque della diga del torrente Bayonne, e questa inondazione provocò la distruzione degli abitati del fondovalle Veneto, tra cui Longarone, con la morte di 1917 persone. E allora Zanzotto nel suo poemetto scrive: «Non ti abbiamo ascoltato da vicino, umilmente, con amore, per quello che tu eri. Una, certo, che poco di noi cura, ma che più ha fatto per il nostro bene, senza volerlo, che per il nostro male. Ha ragione ancora quello della ginestra», qui fa riferimento ovviamente a Leopardi. «Ci siamo troppo perduti a litigare tra uomini, a cavarci gli occhi l'un l'altro, a incendiarci nei falò infami delle guerre e delle inquisizioni, a sbudellarci», questo termine mi ricorda, mi ricorda quel grande storico barbero che si sbudellano, non so, vi consiglio di guardare
Alessandro Barbero, sì.
Comunque, a sbudellarci per tre o quattro pertiche. Pertiche? Ma perché mi vengono sti dubbi, signore?
Pertiche.
Pertiche, ecco. Sai che devo utilizzare l'accento più spesso. Anziché ritrovarci, volerci tutti insieme a combattere, con amore, contro di te, madre da maledire e da adorare, che è vinta soltanto obbedendo. E che cosa ti abbiamo fatto? Quanto ti abbiamo fatto di male? Intossicata, sconquassata, rosicchiata, castrata... Non per il bene nostro, che dal tuo non può separarsi, ma per l'avidità di pochi, gufi dal pozzo pieno, zeppi fino all'intontimento e pur sempre intenti a sgranocchiare per le bave di soldi lumacosi marci fradici. Pensiamo che i morti del Bayonne sono il doppio di quelli che tu hai fatto adesso, tu terra. Quanto grande può essere, dunque, la nostra colpa? Seppure la più grande tua colpa, terra, non è quella di avere fatto noi uomini. Ovviamente io vi ho letto la traduzione di questo testo, che come vi dicevo è in friulano, vi ho risparmiato la lettura.
No, perché in friulano sei bravissimo, però insomma non volevi...
No, infatti io sì, passo tutte le vacanze a Udine, saluto gli amici, no scherzo, vabbè, comunque. Fra gli obiettivi che l'umanità deve porsi accanto a quello leopardiano della solidarietà di specie, quindi Zanzotto ci dice che deve esserci a tutti i costi l'obiettivo ecologista. Le tesi sostenute in Filò, infatti, si poggiano su esempi concreti. Abbiamo detto il terremoto del Friuli, il disastro del Vajon, che sono tutti eventi tragici paralleli all'eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei ed Ercolano. Tra l'altro tu sai che Leopardi si è anche interessato in maniera diretta a questioni riguardanti il clima, cioè era stato...
Addirittura.
Sì, anche un antesignano del meteo.it in qualche modo. Vabbè, no, comunque, a parte gli scherzi, non ha scritto dei trattati specifici su questi argomenti, però ci ha lasciato delle considerazioni, a mio avviso, interessanti sulla situazione climatica dei secoli passati. Lui infatti voleva dimostrare che la sensazione prevalente tra gli anziani dell'epoca, che col passare del tempo le annate fossero sempre più fredde, fosse dovuta in realtà al fatto che semplicemente gli anziani più invecchiano e più avvertono il freddo rispetto ai giovani. No. E quindi scopriamo un inedito Leopardi qui, che è sensibile alle problematiche climatologiche in un tempo in cui comunque la meteorologia non era certamente tra le discipline scientifiche più precise.
Scusami un attimo, sono vecchio, sento freddo. Perché sei vecchio, senti freddo.
Esatto, e Leopardi ce lo dice, infatti qui dice: l'Italia sarebbe più fredda oramai che la Groenlandia se fosse venuta continuamente raffreddandosi a quella proporzione che si racconta. È quasi soverchio tra l'altro specifichiamo significa superfluo, perché io in mia nonna diceva sempre "Cudio uso virchio", il soverchio quando uno magari è viziato e vuole sempre qualcosa in più, il soverchio è quella cosa.
Vabbè, non ne avevo idea,
una piccola parentesi dei fatti miei. Comunque è superfluo quindi aggiungere che il raffreddamento continuo, dice Leopardi, che si dice aver avuto luogo per cagioni intrinseche nella massa terrestre, non ha alcun interesse col presente proposito, essendo cosa per la sua lentezza non sensibile in decine di secoli, nonché in pochi anni. La temperatura terrestre, quindi, osserva il poeta, non è mai stata sottoposta ad un processo di raffreddamento graduale. Al contrario, a partire dall'inizio del secolo scorso, si è verificata la situazione opposta, ovvero l'incremento delle temperature medie della superficie della Terra. Tra l'altro, non riconducibili a cause naturali, ma proprio alle emissioni nell'atmosfera di crescenti quantità di gas che hanno provocato l'aumento dell'effetto serra e tutta una serie di altri fattori che la comunità scientifica ha rilevato come imputabili, tanto per cambiare, all'attività umana. Siamo noi che causeremo la distruzione di noi stessi. Ecco.
Sì.
Comunque, a questa interpretazione ecologista di Leopardi da parte di Sofri, quindi torniamo al tema iniziale del Leopardi padre degli ecologisti, molti critici hanno reagito con fermezza, richiamando quelli che sono invece i veri termini dell'atteggiamento leopardiano verso la natura, che invece escludono ogni contatto con l'atteggiamento ecologista o verde, data la concezione negativa nel Leopardi maturo soprattutto della natura quale nemica dell'uomo. Secondo i critici, infatti, sarebbe un errore farsi condurre dalle esigenze ecologiche verso una concezione armoniosa della natura, che non c'è mai stata in Leopardi. Coloro che tentano quindi di smontare l'ipotesi di Sofri sul Leopardi ecologista spiegano che una vittoria, anche totale, delle rivendicazioni ecologiche può salvarli da terribili mali aggiuntivi e al contempo salva l'umanità nel suo insieme da un'estinzione precoce, ma non può nulla dinanzi all'infelicità inerente alla costituzione biologica e in gran parte psichica dell'uomo, né tantomeno può evitare l'estinzione delle specie e di ogni forma di vita sulla Terra. Quindi, secondo questi critici, sarebbe una mistificazione inaccettabile quella di provare a identificare la lotta contro la natura, della quale parla Leopardi nella Ginestra, con la lotta per salvare ciò che della natura può essere salvato. E allora, per concludere, io pongo una personale riflessione, ecco, che ho anche, come vi dicevo all'inizio, inserito nella mia tesi. Questa non è pubblicità, anche perché non è che l'ho pubblicata sta tesi, quindi nel senso non...
Per ora.
Per ora, esatto. No, meglio di no. Comunque, riprendo per un attimo il tema di cui parlavo all'inizio della lettera a un giovane del XX secolo. Perché, tra l'altro, mi piace molto quest'idea di poter credere per un attimo che Leopardi si fosse in un certo senso rivolto a ciascuno di noi, a un giovane del... Noi ovviamente siamo nel XXI secolo, però è bello anche osservare a volte come la letteratura può essere eterna proprio per questo, così come tutte le altre forme d'arte. Abbiamo parlato molto spesso anche della pittura, tutte le forme d'arte alla fine, scusate la piccola divagazione, però ci consentono di travalicare il flusso delle stagioni, degli anni e dei decenni e dei secoli.
Ma è proprio solamente la poesia e in generale i romanzi, in generale l'arte scritta, è l'unica cosa che può fare in modo effettivo di riuscire a collegare due pensieri nel corso dello spazio e del tempo in maniera indefinita. Quindi io posso leggere le riflessioni di un uomo di 200 anni fa come se l'avesse scritte 2 minuti fa senza problemi, ed è l'unico mezzo che abbiamo adesso per poter fare una cosa del genere, perché poi gli altri mezzi in generale prima o poi sono, insomma, sottoposti a obsolescenza. Un film di 100 anni fa non è più comunicativo come quelli di adesso, cosa che invece la scrittura per forza di cose resta sempre quella incredibile.
Scriptamanent, mi verrebbe da dire. Bellissimo. Comunque, allora, la domanda che vorrei porre è la seguente: per quale motivo Leopardi sentiva fortemente questo desiderio di rivolgersi alle future generazioni? D'altronde, non avendo avuto figli, tutti noi sappiamo che era sfigato, veniva sempre frenzonato dalle donne, quindi non avendo avuto figli non ha...
I compagni gli tiravano gli schiaffi sul collo.
Esatto. E lui cadeva perché già era gobbo, dandogli lo schiaffo lui completamente... Vabbè, comunque, a parte questo, scusa Giacomo, però dicevo, non avendo avuto figli non ha contribuito ad accrescere il numero di quella che lui chiama la mortal prole infelice. Io penso allora che, scacciando via tutte le accuse di misantropia che spesso gli sono state mosse contro, Leopardi abbia assunto le vesti del padre severo ma sincero nei confronti di ciascuno di noi, perché evidentemente non ha mai smesso di avere fiducia nelle capacità dell'uomo di arginare le sofferenze provocate dalla natura malvagia. Naturalmente lui continua a denunciare la natura maligna, che è crudele e indifferente alle sciagure umane. Ma questa lotta, che vede protagonista l'uomo, non esclude un impegno parallelo per cercare almeno di difendere nei limiti del possibile ciò che la natura altrettanto inconsapevolmente ha fatto di buono per l'intera umanità. La consapevolezza, quindi, dell'indole malvagia della natura non può escludere del tutto un nuovo impegno da parte dell'uomo per rendere il proprio pianeta più sicuro, affinché le catastrofi naturali, che sono sempre più frequenti, non accelerino quel processo di distruzione dell'umanità verso il quale l'uomo sembra destinato. E quindi niente, volevo sottoporvi questa riflessione perché mi premeva fortemente quest'idea della natura che sì, è malvagia ed è indifferente, ma così come è indifferente nelle cose negative, lo è stata anche nel darci comunque delle cose buone. La natura ha fatto anche cose buone, questa è la citazione. Però è questo il concetto che mi premeva appunto esprimere, perché noi adesso, senza stare a fare appunto, senza ergerci a, almeno parlo per me, senza ergermi a paladino di chissà che, però effettivamente sì, la natura dovremmo cercare di rispettarla maggiormente, nonostante a lei non freghi nulla della nostra esistenza, però.
Principalmente per noi.
Esatto, per noi stessi, perché noi stessi siamo natura alla fine, se ci pensiamo.
Certo, assolutamente.
Perché finiremo nel concime poi. Vabbè, comunque, finiremo per essere concime questo. Comunque io adesso...
C'è chi lo è già.
Certo, però non ci stanno sicuramente ascoltando.
Meglio.
Adesso lascerei la parola al nostro caro Giovanni.
Io volevo esordire dicendo che è stato illuminante, ti ringrazio a nome di tutti per il tuo contributo.
Grazie.
Adesso prendo la parola appunto prima di tutto dicendo che per me è stato molto difficile trovare qualche argomento comunque sia avvicinabile, comunque sia collegabile a questo macro tema della natura maligna. Infatti le prime due cose di cui parlerò saranno più vicine al concetto di natura in quanto di forma di qualcosa, mentre poi invece l'ultimo sarà effettivamente quello più vicino a quello del tema dell'episodio, insomma.
Sono tutto orecchi, vai.
Allora, vi parlerò nello specifico di 3 argomenti legati alla figura di Lars von Trier. Quindi parlerò del Dogma 95, di Idioti e di Antichrist. Quindi, iniziamo. Il Dogma 95 è un movimento cinematografico basato su un decalogo edito nel 1995 dai registi Lars von Trier e Thomas Vinterberg. lo spirito del movimento era quello di avversare il cinema estenuato da effetti speciali e da storie narrativamente poco interessanti, preferendo invece racconti più realistici, forti e dirompenti, pur sacrificando la messa in scena. Quindi, che cosa significa questo? Nel Decalogo viene espressamente detto che uno dei motivi per cui la condizione della settima arte, del cinema appunto, si trovasse lì, era per il fatto che anche il cinema antiborghese era diventato borghese, perché la base narrativa di queste opere partiva proprio da una percezione borghese dell'arte. Il concetto di autore era romanticismo borghese sin dall'inizio, e quindi falso. Con questo decalogo quindi si vuole combattere la rappresentazione illusoria. L'obiettivo è quello di trarre la verità dai personaggi e dalle ambientazioni.
Un po' come, scusa se ti interrompo, si fa ultimamente con quei cantanti indie che poi sono diventati commerciali, hai capito?
No, più banalmente magari una delle cose un po' più accostabili a questo approccio era Pasolini, sì. Il cinema di Pasolini. Comunque sia, quali sono quindi le regole di questo decalogo? Il Dogma 95 non prevede che si faccia utilizzo di scenografie, quindi tutte le riprese vanno girate su location. Il suono non può essere elaborato in post-produzione, ma registrato insieme alla scena. Non si può quindi fare utilizzo di musica, a meno che non sia presente nella scena. La macchina da presa non è mai fissa, perché deve essere il regista a seguire gli attori e mai il contrario. E non è consentito l'utilizzo di luci artificiali. Ancora, il film non deve contenere scene di azione superficiale, quindi niente omicidi, niente armi, non è contemplata l'alienazione temporale e geografica, quindi il film ha luogo qui e ora, e il regista non deve essere accreditato. L'unica cosa che deve essere presente è l'opera d'arte. Parliamo quindi di un movimento d'avanguardia che si prefissa un modo diverso di raccontare, distanziandosi in alcuni punti dalla natura stessa del cinema. Il cinema appunto è finzione, e il Dogma 95 cerca di tirare fuori quanta più verità possibile da questo mezzo. Un approccio dirompente, nuovo, che scardina alcune delle regole e la natura stessa di quest'arte. Per farla breve, quello che fa questo movimento è preferire un bel quadro senza cornice ad alcuni quadri molto anonimi con una vistosa cornice.
Questa è tua?
Sì.
Ma bellissimo.
Ma tutto è mio.
No, nel senso, certo. No, vabbè, dico, i 10 articoli del Dogma, no, però.
Ah, no, no. No.
No, però questa frase è molto bella.
Le regole del Decalogo non vennero rispettate già dal primo film, proprio perché sono così stringenti e complicate per il mezzo del cinema, insomma. Quindi ogni regista ha fatto ricorso ad alcuni espedienti, seppur vietati dal manifesto. Insomma, ogni regista interpreta a modo proprio. In riferimento a questo, quindi, vi parlo di Idioti di Lars von Trier, un film ibrido tra il documentario e gli stilemi del Dogma 95. Il lungometraggio pone un interessante quesito. Che cosa potrebbe succedere se un gruppo di persone decidesse di spacciarsi per malati mentali e ritardati? E cosa potrebbe succedere se queste persone decidessero di vivere insieme in una villa in un quartiere borghese? Quello che fa il film è mettere queste persone in contesti che diremmo normali, per creare disagio e testare il confine di tolleranza di chi si ritiene pacato, tranquillo, sereno.
Ma non c'è già il Grande Fratello VIP per fare sta cosa? Non sono ritardati, no. Che sono chiusi in una casa. Vabbè, scusate.
In tutto questo, gli idioti del film sono a livello di un bambino, non infastidiscono volontariamente, semplicemente sono così. Quindi la provocazione viene esaltata al fine di riscoprire l'autenticità. Il film denuncia tutti noi che, falsi e corrotti, non abbiamo più il coraggio di essere puri, di essere idioti, appunto. In fin dei conti, i veri idioti non sono i personaggi del film, siamo noi.
Ah, questo è un classico, proprio.
Le immagini sono di bassa qualità e l'estetica è trascurata, diremmo una merda. La pellicola è volontariamente, volutamente fastidiosa, proprio per mettere alla prova questa nostra tolleranza. Parlando quindi adesso del regista, in ultima analisi quindi dell'opera più vicina al concetto di natura maligna, vi parlo di Antichrist, sempre di Lars von Trier. Antichrist è un film drammatico con elementi horror, erotici o grotteschi, onirici. Il film inizia con un rapporto sessuale in slow motion, in bianco e nero, tra i due protagonisti del film, interpretati da Willem Dafoe e Charlotte Gainsbourg. Le immagini ci fanno capire che è inverno. La colonna sonora ci lascia presagire qualcosa di drammatico, infatti sentiamo Lascia che io pianga di Handel. E mentre l'uomo e la donna stanno facendo sesso, loro figlio di pochi anni scivola dal balcone, morendo in una nuvola di neve. La pellicola diventa a colori e vedremo i genitori distrutti da questo avvenimento, tanto che la donna verrà ricoverata in ospedale per disturbo post-traumatico da stress.
Di solito quando c'è un atto sessuale e c'è qualcuno che scivola, no. Il bambino arriva dopo, non è il bambino a scivolare, vabbè comunque.
Il marito, che è uno psicoterapeuta, decide di curare personalmente la moglie e insieme scelgono di ritirarsi in una casa nel bosco chiamata Eden, con l'intenzione di affrontare i tormenti della moglie, tormenti legati ad una presunta malignità della natura, appunto. Una citazione del film è proprio «La natura è la chiesa di Satana». E nel corso della narrazione, l'uomo scoprirà le pulsioni distruttive della moglie e la vicenda si aggroviglierà in un turbinio di violenza e tragedia continua. Il film è quasi interamente girato con camera a mano, proprio per rimarcare ed enfatizzare il fastidio e la sofferenza. Ci sentiremo quasi parte della scena, rimarremo appiccicati ai protagonisti per tutto il tempo. La quasi totalità delle scene è in penombra, proprio per descrivere al meglio ciò che conosciamo, ciò che vogliamo vedere, ciò che ci è ignoto e ciò che nascondiamo. I personaggi che vedremo nel film saranno solamente i personaggi interpretati da Defoe e dalla Gainsbourg, e ogni loro espressione, ogni loro sfumatura recitativa è studiata proprio per dare significato all'opera, per rappresentare al meglio questa sofferenza. Dice anche Von Trier che gli attori recitano meglio se soffrono.
Sì.
La pellicola vuole narrare la paura irrazionale verso qualcosa che in realtà è innocuo, metafora quindi della depressione. Vuole anche rimarcare quanto sia semplice degenerare, come con una piccola spinta verso l'ignoto possa prevalere l'irrazionalità, la violenza e l'autodistruzione, come possa prevalere una natura maligna. In questa narrazione la semicoscienza dei protagonisti farà restare poco dell'essere umano, per estensione potremmo dire che l'umanità viene annientata dalla natura. Il film è carico di simbologie e allegorie, e per evitare spoiler analizzerò solamente alcune figure che appaiono in uno dei momenti di più difficile comprensione. Abbiamo la volpe, simbolo di astuzia, di grazia, di eleganza, come anche di avidità, di eresia, di disonestà. Il corvo, che è un simbolo di transizione, quindi possiamo intendere il passaggio dall'ignoranza alla coscienza, dalla vita alla morte, dal male al bene. Il cervo invece figura legata sia alla forza del corpo e dello spirito che al potere della sessualità, molto presente in questo film, alla calma, alla fecondità, esprimendo un rinnovo continuo della vita, il processo di morte e di rinascita. Il dolore nel film è affrontato in senso spirituale, quasi come un martirio. Il senso di angoscia e sofferenza cosmica diventerà una spirale di violenza che travolgerà noi e i personaggi, violenza visiva, cruda, forte. «Lascia che io pianga la cruda sorte e io sospiri la libertà» sono le parole del brano con cui si introduce e con cui si conclude il film, determinando e rimarcando attraverso la musica di Handel quello che penso io sia la sintesi del senso dell'opera.
Bene, questo quindi era un film che però è, dicevi all'inizio, è un ibrido tra la concezione
no,
del...
No, non sono stato attento, quello era Idioti. Questo invece è Antichrist, però...
Hai ragione. Questo film è che sicuramente, appunto, immagino tutti voi che siete arrivati fino a questo punto del podcast andrete a vedere.
Beh, Idioti comunque è un film, sì, che già parte molto più vicino agli stilemi del Dogma 95, quando invece questo è, sì... figlio di quel modo di intendere il cinema, di quell'approccio, seppur distaccandosene parecchio.
Ma poi qual è stata l'evoluzione di questo movimento? Cioè, nel senso, a parte appunto questi primi film, c'è stata un... come dire, ce ne sono
stati un movimento
molti.
Che è durato per una decina d'anni quasi, ce ne sono diversi. Infatti diversi film che uscivano prendendo spunto da questo dogma prendevano il nome di, sì, il nome del film che si voleva dare e poi come postilla, come annotazione, il nome tipo Dogma 2. Il primo film è Festen, si chiama Dogma 1 anche. Idioti è il secondo film del Dogma e si chiama Dogma 2.
Sì. Comunque è stra interessante soprattutto questo aspetto del film senza nessuna musica, cioè io purtroppo non ho visto molti film nella mia vita, però cioè, tutti quelli che finora ho visto hanno comunque la colonna sonora come un elemento importante, uno degli elementi fondamentali, quindi in generale il cinema al giorno d'oggi è caratterizzato da pellicole, soprattutto quelle più importanti.
Ma che... da sempre, non al giorno d'oggi comunque, e oltre a questo poi non è solo la questione della musica, come anche quella delle luci, il che significa che le luci devono essere solamente naturali il che significa che se devi girare ed è buio, esatto. Non riesci, non si vede nulla. Oppure anche il fatto di non poter utilizzare scenografie significa che bisogna avere sempre a disposizione delle location in cui girare, ed è complicatissimo questo. Ecco perché sono regole così stringenti ed ecco perché è così semplice che non vengano seguite.
Sì, però poi ho un'ultima curiosità. Nel momento in cui appunto il decalogo dice che l'autore, o credo il regista, non debba essere, come dire, non debba palesarsi,
sì.
Come fa poi nel momento in cui il film esce, come dire, a non effettivamente entrare in contatto con nessuno? Cioè, nel senso, riformulo meglio la domanda. Nel momento in cui noi andiamo poi al cinema a vedere questo film, non si è poi, almeno tra gli addetti ai lavori, sparsa la voce sul fatto che effettivamente sia stato quello il regista? Cioè, deve essere proprio una cosa top secret.
Il fatto che il regista sia quello credo che dipenda comunque dalla registrazione dei diritti, quindi a prescindere il film è collegato al regista seppur non accreditato. La questione dell'accredito non è tanto per quanto riguarda il film, quanto più il fatto che tu, fruendo dell'opera, non devi uscire da quello schema narrativo, non devi uscire da quel film, da quella storia. E se tu inizi a vedere le scritte dei crediti, se inizi a vedere qualcosa di falso, pensi che sia finto, proprio perché partiamo da un certo tipo di cinema che non è quello di serie A, un certo tipo di cinema d'avanguardia, un cinema, come dicevo, sgranato, la qualità dell'immagine non è ottima, quindi è necessario affinché lo spettatore non esca da quella narrazione. Sì. È solamente per questo principalmente.
Comunque è stato molto interessante, che ci fa piacere aver approfondito, e niente, quindi ti ringraziamo e per il resto niente, grazie a tutti per essere stati con noi.
Quindi sì, vi salutiamo, vi rimandiamo al prossimo episodio dello Sliding Doors Podcast.
Ciao a tutti!